18 e 39 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa, venerdì 16 gennaio 2015. Come al solito a quest'ora arriva la teologia estrema delle ore di religione che quest'oggi, come già 7 giorni fa, continueranno questo percorso, come dire, storico, culturale, filosofico,
informativo
sostanzialmente.
Facciamo, non abbiamo queste pretese perché
una trasmissione di servizio.
Di servizio, cerchiamo di dare delle informazioni che poi ciascuno può pure approfondire, insomma, se vuole.
Sì, più che altro ecco per evitare
molta cautela, nel senso bisogna saper cercare perché c'è pieno di roba superficiale, non nella rete, ma non in questo ambito in generale, no?
Quello è un problema
grave, molto grave.
di tutti, insomma, di tutti gli ambiti, non soltanto del nostro.
Magari è meglio fare sempre punto edu, per esempio,
piuttosto che un punto com, un punto
edu, quando uno fa una ricerca, ne so, islam.edu, così almeno escono documenti universitari, PDF, cose
che anche lì, insomma, possono uscire delle cose poco probabili, però sicuramente più probabili di quelle che si trovano,
sì, insomma, meno superficiali. E poi, insomma, gli autori, può esserci un po' di tutto, no? Magari uno si imbatte in un sito così di un po' di parte, ecco.
Sì, mettiamolo così, leggermente partigiano, però insomma. Comunque, noi il senso di tutto questo, sì, è soprattutto per intanto per dare qualche informazione in più, ma poi per dire, per raccontare che le cose accadute un paio di settimane fa sono cose estremamente contemporanee. Questo ci premeva,
sì,
sottolineare.
Sì, totalmente,
ecco,
contemporanee. E quindi il fatto di dare delle informazioni del passato di questa civiltà, che è la civiltà islamica, perché di questo stiamo parlando, sono 1400 anni di storia, che non è interrotta, come noi, cioè la cultura cristiana è ancora, diciamo, in attivo,
in fieri,
e anche quella scusate, dobbiamo chiudere la porta, abbiamo avuto un problema di disturbi audio.
Più che altro io mi stavo accroccando col filo comunque.
E lui si stava strozzando con il cavo.
Va bene.
Sempre il cavo.
Il cavo, mannaggia.
Grande problema. E i cavi sono un grosso problema,
Infatti quando hanno inventato il wifi, il wireless.
È una piccola conquista, ancora però non c'è l'elettricità, è un problema ancora, insomma, qualunque cosa bisogna connetterla a un cavo, ancora abbastanza.
Poi arriveremo alla fusione nucleare.
Siamo in una fase di ricerca. Quindi dicevamo,
non mi ricordo 1400 anni di storia.
Ah sì, scusa, sì, perché stavo preparando l'introduzione al discorso di oggi e avevo la mente scissa. E dicevo, sono 1400 anni di storia in attivo come la nostra, e anzi questo ovviamente è l'argomento di discussione a monte di tutto, perché siamo in atto, è in atto, no? Quindi questo è quello che stiamo cercando di dire, inquadrando in un ambito in cui, ecco, la premessa era questa, la premessa l'ho fatta l'altra volta, la rifaccio, sempre pensando che ai nostri 32 ascoltatori, magari 33, 34 oggi, non si sa, due in più, allora riassumo e rievo.
Quelli che hanno detto, ma lo sai che venerdì era stata carina, sintonizzati.
Ecco, e quindi ce ne abbiamo due in più. Allora, dicevo, il dato di partenza è questo, dobbiamo parlare di questa realtà con cui abbiamo a che fare e cercare di, come dire, vedere un po' in prospettiva, e le prospettive ci porta molto molto lontano, ci porta anche al di là, per capire, delle storie, e cioè del mondo islamico e di quello cristiano in particolare, in quanto in questo momento l'attrito in atto da tempo è così legato a queste due civiltà. Ma appunto, a prescindere da queste civiltà, noi abbiamo nel passato una, diciamo, testimonianza che tutti conoscono, no? Perché dalle elementari, il primo approccio, diciamo, il più semplice, proprio perché alle elementari bisogna capire degli argomenti ampi
in maniera molto sintetica, molto sintetica e semplice,
e abbiamo la visione di grandi imperi che nascono e poi muoiono. Diciamo, ecco, lo dico proprio come alla terza elementare, quando si comincia a fare i babilonesi, gli egiziani,
Alessandro Magno, che dura pochissimo,
che dura poco, gli etruschi, i romani, insomma, ecco, questi accenni sono tutte civiltà che hanno un inizio e una fine nel passato. E che cosa indicano? Indicano, in termini ancora più ampi, che nel corso dell'evoluzione umana a un certo punto, dopo che sono successe poi le cose principali, perché tutta questa roba accade abbastanza di recente, cioè negli ultimi 10.000 anni sostanzialmente. Negli ultimi 10.000 anni l'Homo sapiens, che nel frattempo si è sparpagliato
dappertutto,
per tutto il pianeta, quasi per tutto il pianeta, mancano diciamo i polinesiani, che piano piano, perché è molto complicato, diciamo.
Beh, sono andati in canoa fino,
esatto, sono andati in canoa
in mezzo all'Oceano Pacifico,
quindi
ecco.
Cose che diventano, che è una cosa che è complicata ancora nel 1800 per le navi, per i grandi velieri, finché non c'è il vapore che consente di evitare un grossissimo problema, quello di dover bordeggiare, perché i venti, bisogna andare con i venti, quindi ci sono, quando la famosa bonaccia del centro equatoriale e lì rimane immobile,
e lì non puoi bordeggiare,
non puoi fare niente, lì può durare settimane, giorni, insomma tutti i libri, i grandi libri di navigazione, ma anche Moby Dick, insomma il primo fra tutti, anche se è un libro di caccia ai capodogli e con una ampia disquisizione di cetologia a livello diciamo universitario,
ah beh, sì,
che è anche la parte più complessa di tutto il libro, e da questo libro, da tutti i grandi libri, anche quelli oggi che sono non romanzi ma ricostruzioni narrate dagli storici che hanno raccontato e raccontano la storia della navigazione umana, e quindi anche quella a un certo punto degli occidentali che hanno diciamo per primi realizzato la circonnavigazione. Questo è un dato oggettivo, nel senso che mentre Colombo è ormai accertato che proprio non è il primo, da un certo punto di vista, a avere questo contatto dopo tanto tanto tempo, cioè da quando 20.000, 30.000 anni fa si sono andati a insediare in quelle terre che sono le Americhe, il Nuovo Mondo, i popoli che venivano dall'Asia e dall'Europa anche, perché è nella parte, diciamo, balzelloni sui ghiacci, i popoli nordici già in tempo di cacciatori, quindi 20.000 anni fa, 10-15.000 anni fa, perché c'era la glaciazione, sono arrivati, sembra, queste cose quando noi le diciamo, sempre, diciamo, siamo sempre un po' in ritardo perché
al momento attuale,
esatto,
certo,
è tutto problematico per via della mancanza di informazioni, bisogna andare a ipotizzare, poi a scavare, trovare tracce, no? Però ecco questo scenario, e c'è anche appunto chi dice che non solo i vichinghi, che è provato, sono andati nelle coste del Labrador, quindi in Canada, spingendosi diciamo anche più a sud secondo molti, ma appunto ci sono tracce anche visibili che hanno sempre destato grande perplessità, il famoso giocattolo con le ruote in Messico, siccome si sa che
dove la ruota non
la
c'era
ruota, allora com'è che c'è la ruota, che è successo, certo, allora la versione gli alieni è, diciamo, la accantonerei,
anche perché con tutto quello che avrebbero avuto gli alieni non è che stavano lì con la ruota una volta che ci stai, che,
ma è ovvio, insomma, per cui vabbè, bisogna immaginare degli alieni molto simili a noi che dicono vabbè, non li roviniamo troppo, diamogli solo una cosa,
poi vediamo
ruota,
come vanno,
vediamo come vanno, ritorniamo tra 6.000 anni.
È tipo una poltrona per due,
quindi insomma non è che è andata così, è andata diversamente, quindi tolti gli alieni, con cui non abbiamo mai avuto a che fare,
purtroppo,
e mai avremo a che fare, oggi lo sappiamo, ma per ragioni di dove siamo messi, perché siamo lontani troppo, perché
il punto più vicino è troppo,
quindi,
lontano,
insomma, a parte Dolly Eleni, sappiamo che, ipotizziamo che ci deve essere stato qualcuno che aveva un carro, perché le ruote di questi giocattoli sono a raggi. Ora, siccome i raggi sono un'invenzione che arriva a un certo punto, perché la ruota di Pima è tutta piena,
sì, è la ruota di legno,
e quindi viene dicono, ma siccome pesa un botto e costa tanto, perché bisogna abbattere 6.000 alberi, si può fare una ruota più leggera che consuma meno legna, facciamo i raggi. E lì, quindi,
che è una cosa tarda,
e si fa solo su un carro grande, non è che uno dice faccio i raggi per alleggerire la ruota del giocattolino,
per il triciclo,
capito? Quindi vuol dire che quella roba, chi l'ha fatta, chi ha fatto quel giocattolo che è rimasto, deve aver visto dei carri. Quando l'ha visti, come l'ha visti? Sicuramente prima del 1492. Poi ci sono le ananas a Pompei, che vengono dai Caraibi, e i romani perché fanno le ananas? Chi gliele ha date? Non abbiamo tracce, no?
Di ananas nel Mediterraneo.
La plausibile scientifica è che i cartaginesi avessero raggiunto, ed è dimostrato in un libro, dimostrato sulla carta, nel senso sull'ipotesi geografica, delle carte geografiche, della conoscenza cartografica, non è dimostrato, cioè,
non ci sta il sito fenicio ad Haiti,
ma perché appunto era un contatto con le Antille dove questi commerciavano, che passando per le Canarie, per le Azzorre, bordeggia con le navi del secondo secolo avanti, prima dell'era volgare, PEV, diciamo, ora diremo PEV, sono arrivati appunto alle Antille e, siccome i fenici erano i commercianti, si sono scambiati delle merci e hanno portato, e c'è quindi forse una rotta di queste pregiatissimi frutti che sono le ananas, perché chiaramente sono esotici. Sappiamo l'attrazione perversa dei romani verso queste cose, come sì, perché c'era il lusso, e il lusso lì raggiunge livelli ineguagliati.
C'era di Malcione,
no?
Per un ananas avrebbe fatto fuori.
Allora, quindi le ananas probabilmente, quindi ecco che è probabile che già nel secondo secolo c'è stato un contatto commerciale. Che è successo? Dice, perché non abbiamo ricordo? Ma perché i fenici non cartografavano, e almeno non cartografavano con l'attitudine scientifica di un navigatore dell'Ottocento, di un ammiraglio dell'Ottocento, inglese dell'Ottocento, ma appunto lo facevano con un approccio totalmente diverso, che era quello del commerciante. Quindi io conosco la rotta a mente, so come ci si va, anzi è un segreto, perché
meno si sa, meglio,
si sa, meglio è, perché io ho le merci migliori. Quando poi i romani, che fanno? Lo sanno tutti, perché al punto elementare uno dei grandi momenti è la distruzione,
la seconda guerra punica,
si perde tutto. Si perde tutto, perché questi poi non hanno più le necessità, quindi muoiono quelli che navigavano e diventano vecchi, nessuno ci va più. Roma non è interessata minimamente a dire, ma questi è un frutta, che fine ha fatto? Non c'è o non c'è, ma è, insomma, è ovvio che non è che c'è la psicosi dell'ananas, bisogna, capito?
La carenza
d'ananas.
Siamo a
livello di pani del 600, insomma, ecco. Che
verso cui ci fu la psicosi.
Verso i quali invece ci fu la psicosi, causando il primo crollo di borsa della storia, la prima bolla, diciamo.
Sui tulipani.
Sui tulipani, sì. Quindi c'è un libro famosissimo.
Certo.
Si è diffuso e ha reso nota questa cosa al grandissimo pubblico, si fa per dire, insomma. Chi l'ha letto?
Beh, qui, così ti prende strano a pensare che sul tulipano c'è la bolla.
Qui, insomma, ecco, anche parlando di questo, stiamo parlando di quello di cui poi invece oggi diremo qualcosa di più, che è questo, cioè questo Homo sapiens che si muove, no, da 10.000 anni sul pianeta, e che attraverso la collocazione in determinati spazi ha la possibilità di insediarsi, creare delle città e poi ovviamente sviluppare dei sistemi molto organizzati, che a un certo punto della storia di Homo sapiens, un po' ovunque, dove è possibile per ragioni ambientali e climatiche, quindi grandi ampi spazi territoriali dove si può coltivare tanta terra da mangiare a milioni di persone. Questo è inevitabile.
È un dato.
Quindi è ovvio che quando noi nel 1800, quando Paul Gauguin va nel 1800 nelle isole della Polinesia, del Pacifico, insomma, voglio dire, è ovvio che trova un mondo surreale, perché quelli hanno vissuto per migliaia di anni, stando lì,
sempre uguali,
in un modo che era determinato dal fatto che quella isoletta dove erano era grande meno del Lazio, ma a volte meno dell'area di Roma, dell'area, diciamo, del comune di Roma. Quindi si può sviluppare una cultura, è anche una forma di, diciamo, cultura molto organizzata, ma sempre di 1000-1500 abitanti, perché le distanze commerciali lì sono mostruose, quindi bisogna economizzare, e quindi questo, tutti gli antropologi che poi sono andati lì con la nuova visione, che era quella di cercare di capire perché e come è fatta quella comunità, come è sopravvissuta in quelle condizioni, con dei legami molto flebili con le altre realtà, perché siamo in mezzo al Pacifico, quindi le isole, cioè avete presente, insomma, l'area di cui stiamo parlando, cioè tutto il dove questi hanno avuto una storia recente, peraltro, proprio perché è tutto molto complicato, ma precolombiana, di grande navigazione. In realtà i più grandi navigatori della terra sono i polinesiani, questo, diciamo, va detto. e devo dire che Civilization, che è il grandissimo gioco di Sid Meier, lo ha riconosciuto, perché sono una delle nuove civiltà che fanno parte del gioco, che rimane una delle cose più interessanti mai viste, diciamo, dell'applicazione di queste cose nel legame con la storia e l'antropologia. Per essere un gioco, perché chiaramente è una forma algoritmica di sintesi,
però, insomma,
però
la
è
sua...
interessantissimo, perché in confronto alla mondezza di mio figlio, insomma,
anche lui gioca a Civilization, dai.
Un po' sì, non gli piace molto, insomma, però quando
per far piacere amici... al papà dice guarda vedi oggi
no, gli piace perché è affascinato proprio da questo, perché c'è comunque tu il gioco di Civilization è un gioco a scacchi, una partita a scacchi, diciamo, no? Tra te e l'intelligenza artificiale, che muove migliaia di variabili che sono gli altri, e tu da solo, poi lo puoi fare pure online con tutti, se sei da solo sei Dio, diciamo, tra virgolette, nel senso che hai il potere totale,
gestisci un popolo,
esatto, Dio nel senso hai un potere immenso dall'inizio e orienti una civiltà, questo è il gioco, diciamo. Dopodiché però applicando bisogna avere, e ci sono delle specificità, sono stati introdotti i polinesiani che ovviamente sono dei grandissimi navigatori. E qual è la specificità? Che in Civilization fino a un certo punto tu non puoi navigare oltre la costa, che è giusto per noi, cioè per tutti, tranne che i polinesiani. I polinesiani da subito navigano ovunque. Quindi tu, se ti prendi i polinesiani, c'hai dei svantaggi, perché ognuno ha delle variabili, dei popoli.
Però sei l'unico che può solcare i mari immediatamente.
Per migliaia di anni rispetto al tempo interno del gioco, che è più veloce, simulato, non è che va ogni anno.
Beh, anche perché insomma,
esatto. Se no cioè non puoi giocare, durerebbe
una partita.
Anni.
Esatto.
Una partita la finiscono tra 4.000 anni. No, comunque no, va avanti di un anno in pochi secondi, diciamo, ecco, se nella forma più estesa. Via, quindi vai più veloce. Giochi in 8 ore se proprio vuoi al massimo. Però insomma c'ha una sensazione di grande tanto.
Dall'inizio alla fine.
L'inizio,
sì.
Che è molto lungo, se giochi a un livello difficile, tu dall'inizio in realtà mandi una barchettina appena. L'inizio, nel senso, puoi fare la barchetta, appena fai la barchetta, che bisogna avere delle tecnologie, una minima conoscenza, si parte e lì tu puoi navigare su tutto il mondo. Quindi è il riconoscimento proprio di questa. Che è una novità diffusa degli ultimi 30 anni, che ha rimesso in discussione, attraverso quello che stiamo dicendo anche noi oggi, il nostro modo di percepirci sul mondo come Anthropos, proprio non come Colombo e
Magellano,
Gengis Khan, certo. Capito? Quindi che è una storia vecchia, che è un immaginario vecchio, quindi si parla di appunto popoli che sono il prodotto di questo intreccio che negli ultimi 10.000 anni lentamente si è determinato. Quando Homo sapiens ha cominciato, come dicevo prima, a sedentarizzarsi in certi luoghi e poi in altri ancora più diciamo perfettamente adatti a certe condizioni dell'epoca, diventano centri enormi di ricchezza e quindi nascono gli imperi, cioè delle organizzazioni statuali con un monarca che assoggetta, perché è più potente dei popoli che lo circondano, questi popoli in una forma che non è però di distruzione, mai, cioè anche a volte diciamo, ma non è mai di distruzione, perché in realtà è assorbimento, è distruzione militare. Poi
però
i popoli,
non è genocidio.
Non è un genocidio, non c'è proprio, non sono nazisti, nessuno è nazista nel senso che noi sappiamo essere nella nostra storia recente, no? Non c'è proprio, non esiste proprio per ovvi motivi, è certo, ma proprio neanche ciò che produrrà il nazismo, che è una certa visione anche scientifica, soprattutto dentro.
A proposito di contemporaneità e tradizione.
Mentre nel passato, noi, quando uno dice i romani erano nazisti, i mongoli erano nazisti, dico per dire, nel senso perché distruggevano, ma non è vero. Tanto non sarebbero durati i mongoli un pochino, diciamo, però per altri problemi.
Beh, loro perché hanno fatto un'espansione talmente mostruosa in così poco tempo.
Un po' più violenti sicuramente, ma non erano comunque nazisti, cioè era una strategia diversa, diciamo, da quelle che oggi pensiamo essere quelle politiche per organizzare i popoli, però appunto ci arriviamo. Comunque torniamo ai romani, che sono più classici proprio in tutti i sensi, no? Non sono dei nazisti. Poi voglio dire, le guerre sono uguali appunto fino alla fine dell'Ottocento, e solo dalla metà dell'Ottocento, dalla guerra civile americana, dove c'è il primo sottomarino della storia, uno solo e un solo attacco, ma
però intanto però effettivamente hai fatto l'esordio,
no? E poi da lì in poi, specialmente la prima, di cui oggi si parla tanto in questi tempi perché c'è il centenario in corso, no? Adesso nel maggio del 15 noi diciamo
noi dichiariamo guerra all'Austria,
e siamo gli unici che lo facciamo proprio di dichiarare guerra nel conflitto, sì. Proprio di attacchiamo
peraltro a freddo,
sì, tra ex alleati,
è un classico.
Infatti Villaggio tu dice sempre cose, poi fa altra, cioè il tedesco che si arrabbia molto quando vede
che
tu
pagliaccio
italiano, tu sempre fa cosa, dice cose, poi fa altra. Perché memore di queste due volte a faccia, insomma, volta a Gabbana eravamo noi, si dice.
C'è stato anche il bis.
Sì, beh, certo, il Parlamento nostro
è quello che
è. È bello specchio di questa tradizione, ecco. Siamo un paese con grandi tradizioni. Comunque, insomma, noi dichiariamo guerra appunto all'Austria, questo è il centenario a maggio, il 24 maggio. I Fanti.
Il Piave mormorava.
Esatto, varcano il Piave, che era il confine, e invadono l'impero austro-ungarico. E qui finirà anche la storia di cui noi stiamo parlando, nel senso che finisce l'ultimo impero ottomano, ma ci arriviamo alla fine. Quindi in questo scenario questa civiltà che da Maometto prende
le mosse,
è una delle tante civiltà dell'antichità, perché siamo nel VII secolo era volgare, quindi ci sono in giro visigoti, insomma, questi ostrogoti.
La situazione è molto confusa.
Ci sono le guerre gotiche in corso, in Europa dico, ecco, quindi questo per inquadrare, no? Roma è caduta, diciamo, definitivamente nel 472.
Un paio di secoli prima.
C'è appunto un vuoto di potere che viene lentamente colmato da chi a Roma rimane, come fu l'8 settembre.
Chi resta
si piglia tutto.
È quello che comanda.
Ovviamente nell'8 settembre la cosa è durata pochissimo, però per un po' effettivamente Pio XII era l'unica autorità
riconosciuta,
perché uno se n'era, diciamo,
fuggito al nord, l'altro al sud,
e quindi dei tre
ragazzi
è lui che va appunto a confortare la cittadinanza
qui
e quindi
a San Lorenzo, certo.
quindi dicevamo, mi sono perso.
Eravamo partiti dai Volta Gabbana del 1915. Ti sei confuso sui Volta Gabbana perché hai fatto tutto un excursus mentale su tutti gli italiani.
Quindi
che
dicevamo,
si sono fatti valere in questo campo, e sei giustamente andato in tilt.
Sì, mi diciamo, mi cancello. E ritorno, sì. Riavvolgo il nastro, chiedo pietà e ai 32 ascoltatori, 27, adesso sono scesi a 27.
C'è stato, ma che vergogna!
Che vergogna. E, quindi diciamo, torniamo allo scenario ampio. E, dicevamo, perché l'impero ottomano di cui parleremo cade proprio in concomitanza con la fine della prima guerra mondiale. Ah, dicevo delle battaglie. Le battaglie del mondo antico, per questo stavo parlando dell'impero romano e così dell'impero musulmano, sono battaglie che hanno una forma che rimane uguale appunto fino alle guerre napoleoniche, cioè ci sono degli eserciti su un campo che si scontrano e chi perde, diciamo, si prende quello che è l'argomento del contendere. Diciamo, alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, di fatto nel Novecento e con la prima guerra mondiale, un po' a Port Arthur nel 1905, quando l'impero zarista tenta di abbassare, diciamo, il porto sul Pacifico, perché Vladivostok è congelata per metà dell'anno,
e i giapponesi
gli affondano la flotta e presidiano Porta, e lì, diciamo, di fatto i giapponesi entrano in guerra, finisce nel 45, quindi loro per poi 40 anni rimangono in guerra, ed è il periodo dei signori della guerra appunto che dominano l'impero giapponese, quello che diventerà l'impero giapponese fino al collasso del 45, e lì anche inizia di fatto lentamente la prima guerra mondiale, nel senso, anche se non è quello, però si aprono delle questioni degli imperi da lì, poi di fatto gli equilibri sono rotti,
e
è una guerra internazionale che ha dietro ovviamente tutte le altre nazioni che non stanno a guardare, perché ognuno teme
il suo particolare,
l'interesse di tenere gli equilibri. E la politica, insomma, sappiamo che corso prenderà, e nel giro di 10 anni, anzi 9, in realtà poi tutto precipita, con in mezzo delle fasi in cui per esempio noi andiamo anche in Africa, per dire, insomma, ecco,
prima con grande successo,
con grande successo notorio. Quindi dicevo, in questo caso lì abbiamo le guerre di posizione, cioè da, perché ci sono delle trincee anche a Port Arthur, ma non è in gioco quello che poi sarà in gioco con i confini della prima guerra mondiale
10 anni dopo, certo,
capito? Ma da lì, come dire, la guerra di posizione comincia a diventare guerra di trincea, poi appunto i cannoni a lunga gettata e l'aviazione faranno il resto, e non solo, perché ci sono una marea infinita di innovazioni nel giro di 20 anni
e diventa la guerra totale.
Esatto, quindi fino a prima, tutto sommato, la Waterloo, a parte i cannoni che certamente costituiscono una novità, però fino a un certo punto, perché il bombardamento c'è sempre stato, ovviamente di pietre, diciamo petrolio bruciacchiato e ovviamente frecce, lance, cioè l'idea di colpire a distanza c'è dall'origine, quindi gli arcieri, i carri con gli arcieri dei Sumeri che vediamo nei
bassorilievi
sono la prova di una già strategia che prevede un mezzo mobile, quindi un'artiglieria mobile che bombarda il nemico a distanza, nel senso al campo a vista, no? Quindi insomma è vero che i cannoni sono, però effettivamente è solo una potenza di fuoco molto aumentata, però poi la dinamica della guerra si fa così, con la fanteria e la cavalleria in senso generico, ecco, a terra. Idem ovviamente le battaglie navali, fine, perché non c'è alternativa, cioè l'aviazione non
esiste.
Quindi diciamo, nelle guerre i popoli che spese, dipende, se si trovano nella traiettoria
dello scontro,
dove passano gli eserciti, ovviamente c'è il saccheggio, perché questi per mangiare rastrellano quello che serve ai contadini, no? Ma questo è ritenuto, diciamo,
normale,
è un diritto, esattamente, nell'antichità. Si sa che tu stai bene, poi può capitare che a un certo punto devi foraggiare l'esercito. Questo è l'impatto. E poi ovviamente in caso di razzie, ai confini delle battaglie, perché appunto c'è anche il saccheggio del nemico per chi perde, che è poi il premio di chi ha combattuto.
Di chi ha vinto.
Perché il soldato si piglia il pezzetto d'oro, il monile, l'oggetto, l'arma, quello che è, oppure appunto se entra nelle case, quel poco. Però stiamo sempre parlando di zone in cui queste masse, che non sono mai le decine di milioni di persone convocate dalle guerre mondiali del Novecento a combattere, ma a decine di migliaia nei casi
più estremi,
dove abbiamo battaglie poi celeberrime della storia, quelle romane ovviamente, che ha un esercito tra i più grandi di tutti i tempi per come diciamo sappiamo, in proporzione al suo territorio, al suo sistema imperiale, al funzionamento proprio di questo esercito, che è notevole, lo dice la storia proprio oggettiva, diciamo, di quanto questo impero in 3 secoli si impone e dà una cultura appunto a dei popoli che non sono sterminati, quindi il genocidio, e meno che meno direi lo fa l'Islam, che proprio non prevede minimamente la soppressione dei popoli conquistati. Maometto, questo è il dato fondamentale, e ne abbiamo la prova nei secoli successivi, perché l'Islam, anzi addirittura, cioè sappiamo che diciamo dentro l'Islam ci sono i popoli del libro che sono assimilati al monoteismo, quindi Torah e anche altri popoli, non solo ebrei e cristiani, e quindi ecco che c'è un rispetto. Quello che diciamo rende diverso un musulmano da un non musulmano nell'impero è che il non musulmano deve pagare una tassa, perché la religione è quella, e quindi te la lascio, però mi paghi una tassa, che è
tutto
molto poco genocida o neanche etnocida
come concetto,
no?
Certo,
anzi ovviamente a un certo punto qualche califfo si trova in Persia, mi sembra, a dover ridurre le conversioni, perché questo chiaramente incentivava la conversione. Se io mi converto non pago,
non
la,
pago
tassa.
La tassa. Qui, non,
no, no, ma era una cosa raffinata e anche pacifica.
Da quelli che se la conversione di massa
non c'erano più le tasse, quindi si trovano costretti a bloccare le conversioni,
venendo meno fra l'altro uno dei più saldi principi.
Ecco, quindi vedete come la politica modifica, diciamo, il Corano a un certo punto. Quindi siamo nell'ottavo, no, nel decimo secolo, mi sembra, succede questo. Non, scusate, sono appunto impreciso, ma insomma è importante, nella parte alta della storia, ecco, accade questo in una fase di espansione, più che altro di sedimentazione, che dura secoli, dalla fase di espansione che dura insomma quella grossa e rapida. In 200 anni
arrivano
in mezzo mondo, arrivano in Spagna e arrivano in Indonesia, perché poi navigano, controllano, diciamo, il Mediterraneo, il Mar Rosso, l'Oceano Indiano, e arrivano appunto al Pacifico di fatto,
che è poi l'attuale struttura dell'Islam.
Sì,
nel
certamente.
Senso che poi da quel momento
sono stati, diciamo, solo cacciati dalla Spagna, dove però è visibile, dall'Andalusia di fatto, perché loro arrivano fino ai Pirenei, ma poi vengono arretrati e si fermano a metà, e poi lì resistono.
E il grosso era Granada.
Esattamente, il grosso è l'Andalusia. E quindi da là e sotto il Marocco, tutto il Maghreb, fino appunto a tutta l'Asia, tutto il grande Medio Oriente, e poi all'estremo Oriente,
fino in Malaysia,
tutta la parte delle isole, per via che sono commercianti prevalentemente, perché lui era un commerciante di formazione. Lui lavora presso una grande, una nobildonna, diciamo, nel senso di, parliamo di sempre di, abbiamo detto l'altra volta, ritorniamo appunto a questa, allora abbiamo detto che questa storia dell'Islam va inserita nelle storie dell'Impero Romano, dei Babilonesi, degli Egizi, delle grandi dinastie dell'antichità cinese, della storia dei regni dell'India, che sono tutti contemporanei fino appunto a quello che è il quinto, sesto, settimo secolo della nostra era, che è quello in cui accadono questi fatti. E quindi in questo momento ci sono dei regni, degli imperi che sono nuovi rispetto ad altri, e altri che non ci sono più e che sono stati assorbiti. Ecco, l'impero egiziano è un esempio, è durato 3000 anni, poi viene conquistato dalla Grecia, da Alessandro, e questo avviene tre secoli prima che arrivano i Romani. E quando arrivano i Romani, quindi quando poi arriva, quando noi vediamo Cleopatra, quella mica è egiziana, cioè è egiziana,
egiziana,
ma non è più egiziana se pensiamo che l'Egitto
è quello di Amenofi,
dei grandi costruttori delle piramidi, dista 2000 anni da lei. Quindi, e di mezzo c'è Alessandro, che ha dato vita a un grande impero breve, di durata enorme, perché lui arriva in India e prende dall'Egitto
e parte dai Balcani,
parte da
Macedonia,
insomma oggi la Macedonia è un piccolo paese staterello,
diciamo, in mezzo ai monti,
esatto, frutto della disgregazione della Jugoslavia, e che rivendica queste antichissime radici,
e c'è un grosso conflitto con la Grecia,
esattamente. Quindi ovviamente però, ecco, diciamo, le condizioni attuali lo rendono molto lontano dai fasti di Alessandro, che era anche molto molto violento, però pur essendo violento e megalomane era uno che si era formato come studente
col miglior precettore
disponibile all'epoca, e anche, diciamo, nei rispettivi ultimi 3000 anni, che era Aristotele. Quindi uno dei massimi pensatori dell'umanità, tra i 100 più importanti pensatori dell'umanità, è stato l'istitutore quindi era quello che aveva il polso della situazione del mondo, almeno insomma a un livello altissimo di speculazione intellettuale, per cui quello che gli ha trasmesso è una conoscenza di un certo tipo, e questo ha creato in Alessandro un meccanismo particolare e ha potuto favorire con la sua megalomania quelle conquiste, perché c'era anche una base minima, come dire, di conoscenze necessarie per non essere preda della follia della conquista, mitigata relativamente, insomma. Comunque di fatto loro si prendono, no? E sono i Tolomei. La Cleopatra è, mi sembra, la settima dei Tolomei,
che era all'inizio un generale di Alessandro, il primo.
Quindi che si piglia diciamo, quando crolla l'impero si dividono, ci sono, ci sono poi delle, e alla fine i Tolomei rimangono lì come eredi di quel dominio, ed è un dominio locale che è però il vecchio Egitto, e sia, e ovviamente il risultato è che però Cleopatra somiglia molto, anzi in tutto, a un occhio superficiale, non all'egittologo che ovviamente è molto più cattivo di noi, a i suoi predecessori di 1500-2000 anni prima, ovviamente, perché qualcosa è rimasto. Ecco, appunto, questo è quello che noi diciamo quando si mescola la cultura umana.
Che cosa si sedimenta?
E questo a noi interessa. Quindi, ed è ovviamente molto, è inestricabile, benché l'Egitto non ci sia più, ma non c'è più da tanto tempo. Quando arriva l'impero ottomano, quando arriva l'Islam che si prende l'Egitto, l'Egitto ha subito una storia, una trasformazione profonda, ma è anche ricco di tutta questa storia. Benché quando arriva l'Islam, la biblioteca d'Alessandria è stata distrutta. Anche se però nella, diciamo, c'è una tradizione in cui loro si diciamo mentono e raccontano nella loro tradizione intera di averla distrutta loro. Ovviamente oggi sarebbe orribile, ma all'epoca invece
poteva essere motivo di,
che appunto c'è il libro, ma in realtà è un'invenzione fatta nel X secolo della loro storia. Non è successo e non aveva nessuna intenzione, se l'avessero trovata, ma magari, perché? Perché sappiamo invece che quelle biblioteche che hanno trovato sono state assorbite totalmente, ed ecco quindi che già il pensiero di Maometto, che è, come dicevo, un tizio che diciamo ha a che fare con il commercio perché lavora per una nobile donna ricchissima, e appunto dicevo, all'epoca in questo territorio c'erano di fatto solo città, ovviamente si fa per dire, perché Medina e Mecca erano
oasi,
diciamo, sì, dei piccoli centri, non dire città, non so, uno gli viene in mente Bologna, che ne so, oppure Lione,
non era proprio il caso.
No, stiamo parlando di una zona anche abbastanza a sud della grande penisola arabica, e come ho detto l'altra volta, la prevalenza è al 95-98% di nomadi, nel senso che sono commercianti, tribù nomadi che si muovono, seminomadi, nel senso che hanno degli accampamenti, ma però sono soggette molto all'ambiente. E appunto queste città, e una cultura comunque cittadina, perché comunque sono città commerciali, cioè sono piccoli centri di scambio che sono nati per
ospitare,
diciamo, i flussi, no? E quindi piano piano nel corso dei secoli si sono ingigantite in quella che è la loro storia, dove lui interviene lì, terre lontane da lontane, insomma, più lontane dai grandi centri, da noi, ma anche dal Nilo, che è vicino, ma è a 1500 km in realtà, e ancora di più dal Tigre e l'Eufrate, dove che poi diventeranno la culla di quella civiltà, perché poi a Baghdad c'è il califfo, l'ultimo califfo dell'antichità, che viene fatto fuori quando poi l'impero romano, se l'impero ottomano prenderà il piede, vengono i turchi, di fatto si prendono tutto
quanto,
quindi finisce l'antica storia araba, e già questo e questo avviene nel XIV-XV secolo.
L'ultimo che resiste sta a Baghdad.
Il califfo è il capo supremo dell'Islam. Non sta perché già da subito, da dopo morto Maometto, le Medina e Mecca diventano luoghi di culto e non hanno a che fare, perché strategicamente i centri sono altri, e appunto sono quelli del
che c'erano sempre
dei precedenti. Esatto, ecco. E quindi l'assorbimento della cultura fa sì che il testo che l'angelo Gabriele detta a Maometto, che lui manda a memoria e poi ripete, e altri mandano a memoria e ripetono, e poi a un certo punto viene trascritto a pezzi in pergamene, in fogli di carta,
e poi viene
sistematizzato. Bisogna che la lingua, però io non ho nessuna esperienza, perché peraltro non parlo l'arabo, quindi non dico nulla che non siano cose che si leggono nei libri quando si studiano le storie delle religioni, per capire da esterno, diciamo, alla lingua, nel senso che uno studioso ovviamente serio e quindi un islamista conosce la lingua, se no non è uno studioso, insomma è un cialtrone, perché se non conosce la lingua di cui si occupa, come può capire
quello
tutto
di
il problema,
cui si parla,
certo, dell'ermeneutica e della traduzione, che sono i fondamenti per comprendere che cos'è l'Islam di fatto, insomma, quantomeno per leggere i testi in originale, che sono complessi, perché più si va indietro più la scrittura
è più
non è esattamente, perché la scrittura è molto particolare. Io, ecco, non entro nello specifico perché, diciamo, ho solo letto delle cose che non so ripetere, quindi, per ovvi motivi, perché non è roba che mi compete.
Qualcuno che...
E so solo che però la punteggiatura, che non esisteva, ma non esisteva neanche in Grecia, neanche nel latino. Dico, appunto, dico, no, però magari ce lo dimentichiamo, no? E quindi la forma sintattica può dare adito, a distanza di tempo, a un'interpretazione in cui basta calcare la lettura su un termine piuttosto che un altro, e questo getta in difficoltà la comprensione, l'ordine delle parole. Poi la questione degli accenti, le vocali, il suono delle lingue, perché noi poi parliamo di una lingua come la nostra, che ha delle che è quella attuale italiana, che è figlia di una di due madri comuni, cioè il greco e il latino, e poi ovviamente a monte di un altro ceppo linguistico. Ma lì, qui ci troviamo appunto in un ambito molto molto lontano, che nasce da un non contatto diretto, anche se ci sono stati contatti nel mondo antico con questi commercianti, ma questi erano semplicemente, si vedevano, parlavano, fine, quindi c'era,
trovavano una coine
ma solo qualche commerciante che aveva al confine a che fare appunto con gli egiziani, i romani, parliamo della penisola arabica pre-maomettana del primo secolo, so. Poi venivano queste tribù, venivano anche razziate da chi aveva, diciamo, eserciti, se serviva nelle coste sempre. Quindi all'interno, la lingua dei popoli dell'interno che vivevano, qualcuno anche con un po' di pastorizia, perché c'erano zone anche fertili, non è che è una zona, cioè non è il Sahara desertico, c'è una certa fertilità. Certo, appunto, non è l'Egitto
Mesopotamia.
O la Mesopotamia, che è appunto Mesopotamia. E quindi, quindi dicevo, la questione della lingua è molto molto importante, è centrale, e il Corano, appunto, quando viene scritto, poi si complessifica. Per capire il Corano, che sono 114, diciamo, frammenti, a volte anche contraddittori tra loro, perché ci sono delle ripetizioni, proprio perché c'è un problema
di origine,
che Maometto è morto e non ha mai rivisto, diciamo, lui che aveva, presumiamolo come l'unico che ha chiaro in mente quantomeno tutto quello che dice di aver sentito dall'angelo Gabriele, lui aveva in mente tutto, lui non ha mai rivisto un testo definitivo di persona dicendo sì è così, cioè non c'è, diciamo, la forma nostra, un imprimatur di Maometto sui testi.
Non c'è neanche l'interpretazione autentica.
Oh, esatto, l'interpretazione autentica in realtà non è un gesto di questo genere, ma sono quelli che dicevi tu all'inizio, gli hadith. Kadit, esatto, Kadit, poeta.
Però pure lì autentica.
Sono quello che la sua cerchia di compagni di ventura, perché è un'avventura che lui inizia, come Paolo in qualche misura, diciamo, è molto simile a Paolo piuttosto che a Gesù per certi versi.
Beh, che c'è tutto il problema dell'apostolato, che in Gesù era presente fino a un certo punto.
No, non c'era, nel senso che Gesù è più come Paolo, perché Paolo fonda una nuova religione. Gesù è un ebreo che deve mettere a posto 1000 anni, di cui 500 mitici e 500 molto reali, di storia, da quando quantomeno c'hanno il regno. I regni consolidati, quindi 800 anni di storia e 1500 in realtà, appunto, con la pre-istoria ebraica. Dico, oggi sappiamo che è una storia lunga, divisa sicuramente da una fase pre e poste, e con fasi interne che fanno sì che i testi loro anche hanno questi problemi che ho detto, identici, perché le lingue semitiche
sono lì.
È un problema grave, quello della Torah, anche problematico proprio per questioni, poi anche qui io non conosco l'ebraico, quindi non sono mai addentrato nelle altre puntate, insomma, in questo ambito. Sempre relata refero, cioè, i testi ci raccontano che è molto complessa questa, la vicenda linguistica, e lo stesso appunto è per l'arabo. Gesù però, dicevo, è uno che è appunto un ebreo che, come tanti altri, e in particolare Giovanni poco prima di lui, che viene decapitato 2 o 3 anni prima, diciamo, la sua anche morte, quindi è un momento particolare per la terra di Giudea, e lì dentro la Galilea succedono queste cose, e lui non vuole altro che riformare
una cosa che c'è già,
tornando indietro. Bisogna anche dire: torniamo alla parola del padre, perché i sacerdoti hanno fatto un casino. Qua si viene, si cambiano due monetine, si sgozza una colomba. Beh, l'agnello è i più ricchi. Una colomba comprata al mercato qui, e lui, che è di fatto il centro di tutta la sua vicenda, è quella roba lì. Cioè, lui arriva là, butta tutti i tavoli, dice: ma che cazzo avete fatto qua? Questo è il tempio di Yahweh, che è un luogo sacro, dove che è un mercato. Questo fa. Dice: bisogna tornare alla purezza dell'origine. Punto. Ed è un ebreo. Paolo ha un progetto diverso, nel senso che Paolo arriva dicendo che questo tizio qui gli ha parlato, dicendo cose che non ha mai detto al fratello che è vivo, e va dal fratello e gli dice: guarda che tuo fratello che è morto mi ha detto delle cose che tu non sai, perché me le ha dette dopo, mi è apparso. E questi gli dicono: tu sei pazzo, fatti i cazzi tuoi, vai a pregare i gentili e noi ci teniamo la
nostra
secchia. Fine. Non in questi termini così volgari come ho detto io,
però più o meno senso ultimo.
Dopo poi questi muoiono tutti, chi lapidato, chi ammazzato, poi viene distrutta Gerusalemme, cioè muore tutto lì, quindi quella cosa sparisce. E nella diaspora l'ebraismo assume una storia nuova, ma anche la stessa ovviamente, però anche molto nuova,
modificata,
e diventa quello che conosciamo. Un conto è un ebreo russo, un conto è un ebreo tedesco, no, con tutte storie, anche la lingua,
un conto è un ebreo marocchino,
e appunto gli ebrei, che sono tanti, che sono insediati nell'Arabia, prima tanti,
i numeri sono sempre
che sono insediati prima che Maometto, no? Lui qualcuno le caccia anche, però non per ragioni religiose, per motivi politici, perché abbiamo detto che poi Maometto fa parte, c'ha la visione come Paolo e fonda una religione, e Paolo ecco perché somiglia di più. Però Paolo non deve conquistare un impero con le armi, perché lo conquista con la religione.
Che già c'è l'impero,
c'è
fatto.
Già l'impero. E la sua idea, che è, diciamo, questo poi è, diciamo, è un libro famoso di Taubes, Jacob Taubes, che è appunto la teologia di Paolo. È un libro ad Elfi degli anni 90, non ricordo la data esatta, in cui di fatto questo è il nocciolo della questione. Lui poi dà delle motivazioni, ve lo leggete. Quindi c'è la volontà di conquistare Roma. Lui è un romano, insomma, è un romano perverso, diciamo, è un ebreo romano, insomma, e ha una, ed è veramente una stessa, per capire, è molto simile a Maometto. Non è disonesto Paolo, non è un cialtrone, non immaginate che è come l'attuale presidente del Consiglio o il precedente, non c'è niente di quell'inautenticità, ma proprio zero, 0,0. È un'altra epoca, è un altro mondo, sono tutti autentici. È tutta gente onesta, non c'è nessuna, diciamo, modernità che aleggia, tranne nella mente di qualche singolissimo soggetto sparso che la sintetizza in una forma completamente diversa, non modernità, ma così delle intuizioni problematiche. E in questi casi sono loro stessi, che però in una forma molto diversa, hanno questi sussulti. Il momento è molto simile. Quindi però lui, siccome è in un altro ambito, se lo deve fare lo Stato e la lingua e anche il testo di partenza che unificherà poi quel suo popolo che ha vissuto viaggiando da commerciante, è un testo che abbiamo detto, diciamo tra virgolette, come un ghiacciolo, insomma, no? Da bambino succhia, no?
Tutto quello che
a sapore, esatto, no? E siccome un ghiacciolo alla limone è una cosa, il 3 agosto a 40 gradi, buonissima, ecco, è buonissimo quello che succhia, perché è la cultura che lo circonda, il meglio che gli serve per formare il Corano. Quindi i popoli del libro è ovvio che sono rispettati, perché lui è pienamente consapevole di avere, diciamo, di avere avuto a che fare con ebrei e cristiani che ci sono, i cristiani sono più recenti, ma anche loro sono 600 anni che si sono confezionati post-paolinianamente parlando, e quindi lui confeziona questa sua religione pienamente consapevole e di queste religioni. Di fatto, dal suo punto di vista, che non è il nostro di oggi, ma quello di Maometto all'epoca, prende il meglio per fare di questo meglio il meglio per il suo popolo che sta nascendo e lo Stato che fa nascere. Di fatto, attraverso una storia complessa, tra cui nella quale c'è l'Egira, cioè la Mecca Medina, che diventeranno le due città sante, diciamo, dell'Islam, e il pellegrinaggio alla Mecca diviene un pilastro, uno dei cinque pilastri dell'Islam obbligatorio. E lì lui, attraverso l'Egira, che è diciamo, la data 622 da cui parte il calendario islamico, noi abbiamo lo spostamento di tutto quello che diventa da mistico teologico a politico, organizzativo, militare anche, e dà vita quindi a questo Stato, uno Stato che continua ad assorbire e continua a già da subito, uno Stato appena nato, quindi dalla sua morte in poi, si espande rapidissimamente, appunto abbiamo detto arriva a Gibilterra e lentamente arriva verso l'Oriente, per arrivare poi fino in fondo ci metterà un po' di più con le navigazioni, ma non, diciamo, non esattamente a 50 anni dalla morte di Maometto, ma già nel 700, nell'ottavo secolo dell'era volgare, noi abbiamo la certezza che i navigatori musulmani, le navi musulmane viaggiavano verso il Madagascar e le coste dell'India.
Dar es Salaam e tutto,
insomma, no? Anche i nomi, quindi, insomma. Quindi sono dei grandi commercianti, navigatori, ed ecco che quindi in questo scenario si forma la cultura islamica, che va ad inserirsi nelle menti di tutti i capi religiosi, i politici che avranno un ruolo in questo nuovo impero, come strumento, questa cultura che si va formando e si cambia, che è la mente che tradurrà e interpreterà il Corano e gli Hadith, che diventeranno poi nella Sunna il secondo libro, diciamo, non sacro come il Corano, ma però di supporto fondamentale per i sunniti, che di fatto costituiscono l'ortodossia secondo gli storici, la corrente cosiddetta ortodossa, e si scontreranno con le minoranze sciite in Persia, per esempio, qualche secolo dopo, proprio perché, come ho detto l'altra volta, ho spiegato la divisione sunniti e sciiti, ho accennato appunto molto brevemente. Quindi, nella fase iniziale, di cosa stiamo parlando? La prossima volta riprenderemo da qui. Nella fase iniziale abbiamo gli Umayyadi. Questa è la fase, diciamo, che ci interessa, che tratteremo la prossima volta, e poi vedremo i due gruppi successivi, gli Abbasidi e i Selgiuchidi.
Selgiuchidi.
Selgiuchidi. Che ho detto io, scusa, mi sono mangiato.
Selgiuchidi, vabbè.
Mi sono messo un
Abbasidi, Selgiuchidi, sì. Umayyadi.
Sì, no, ma
poi, beh, vedere la traduzione italiana
andrebbero detti nella lingua, insomma, io l'ho sempre letto.
Non siamo in grado.
Tutta la vita, e non l'ho mai sentito pronunciare, quindi insomma. O se lo sentite pronunciato, c'è gente che l'ha letto, e quindi, diciamo, noi confesso, insomma, che non ho mai discusso con una persona che parla arabo,
madrelingua, questo, o persiano,
di questo, esatto, o persiano, di questi dettagli. Questi sono noi tendiamo a mettere gli accenti in modo diverso, e quindi questo ci crea difficoltà. Quindi in questo scenario, questi tre grandi gruppi, che poi esauriscono la storia araba, diciamo così, per arrivare a quella turca, e quindi la nascita di un altro impero, che è l'impero ottomano. Per capire questa fase e la disgregazione di questa grande cultura, che è poi la civiltà dell'Islam, e appunto la prossima volta racconteremo gli Umayyadi o Umayyadi, però mi sembra brutto.
Umayyadi, dai, ci
però
piace.
Ci sono due I, Umayyadi, ci sono due I, effettivamente. Due Y, sì, volevo dire due Y, due yogurt.
Capito? Due yogurt.
Ecco, e così, e racconteremo della scienza araba. Perché abbiamo detto l'altra volta che io volevo parlare dell'illuminismo e della modernità nostra, ma noi non ne parleremo. Parleremo di qualcosa che è successo lì e vedremo delle cose per capire l'illuminismo.
Lo zero.
La modernità. Ma anche di più.
C'è parecchio.
L'astrolabio. Varie cose.
Quattro scemenze.
La penna stilografica. Do questo anticipo: gli arabi hanno inventato la penna stilografica. Vi saluto, ci vediamo venerdì
prossimo.
Benissimo. La seconda parte di questo.
La terza parte.
La terza parte.
Terza
sì.
Parte.
Saranno quattro, credo, cinque. Adesso vedremo quanto durerà. Penso cinque puntate. Però ecco, così ci stiamo un po' informando avanti e dietro, aggiungendo nello stile della trasmissione, che è appunto informazione, balzelloni.
Arriveremo fino all'oggi.
Esatto.
Benissimo, a venerdì prossimo, fra poco il giornale radio.